Buonasera a tutti di essere venuti. Concludiamo, come sapete, oggi questo ciclo dedicato al tema della libertà, meglio sarebbe dire al termine proprio, libertà. Concludiamo con il professor Severino, permettetemi solo di dire due cose proprio tecniche. Una è che questi incontri che abbiamo svolto qui alla Fondazione Centro Studi Campostrini verranno pubblicati, grazie alla disponibilità del professore, trascritti e pubblicati nella casa editrice della Fondazione. Non so se magari qualcuno di voi entrando in Fondazione ha visto che ci sono dei quaderni che sono anche quelle delle trascrizioni di incontri che sono avvenuti qua. Faremo anche una pubblicazione con questi incontri del professor Severino quando, dipende un po' dagli impegni anche del professore che magari dovrà un attimo rivedere il testo come si fa in questi casi, verrà annunciato comunque sul sito tutto quanto. Sul sito voi sapete che potete anche trovare l'audio già dei primi due incontri che sono stati svolti qui col professore e poi a giorni naturalmente anche il terzo. Ultima cosa, visto che poi probabilmente non ci vediamo, faccio proprio una brevissima promozione, perché credo che l'iniziativa della Fondazione riprenderanno poi il 26 marzo, dove continueremo questo ciclo di incontri di presentazione dei libri dedicati al tema della democrazia. Abbiamo avuto Luciano Canfora a gennaio, avremo il libro Sulle regole di Gherardo Colombo con l'autore invece il 26 marzo. Ora vi taccio e cedo la parola al professore e lo accogliamo ancora con un applauso. Grazie.
Questo accennavo, mi pare, al nostro primo incontro.
tutte queste forze che rivendicano a modo loro la libertà sono destinate a diventare i mezzi di cui l'incremento indefinito della potenza in cui la tecnica oggi consiste si serve. E questo è un primo tratto che richiamo, perché non si creda che quanto ora incomincerò a dire sia un andare verso l'astratto. No, sempre dinanzi ai nostri occhi sono le forme attuali, concrete, tra virgolette, della libertà, la libertà economica, politica, religiosa, ma che avevamo strutturato nel concetto di libertà dal mito, libertà dalla verità, sino alla situazione attuale in cui domina la libertà della tecnica, che molti vedono come insieme la forma più radicale di violenza. Ma già qui è la terza considerazione di ripresa del già detto. Il concetto di violenza deve deporre quel carattere negativo che compete alla violenza quando è violazione di limiti che non devono essere superati. Violenza è l'omicidio e ogni forma di oppressione dell'umano, dalle più gravi alle meno gravi. Ma dicevamo, se non esiste una verità assoluta, e cioè se non esistono legami necessari, allora le azioni violente non infrangono legami che non devono essere violati, ma le cosiddette azioni violente, e mi rendo conto della paradossalità della conseguenza, le cosiddette azioni violente rispettano la frantumazione in cui le cose si trovano se non esiste una verità assoluta. Se non esiste una verità che raccoglie e unifica e tiene legate le cose tra di loro. E per esempio, l'uomo ha la vita, l'uomo ha un certo tipo di vita. E se non esiste verità, non esiste nessuno necessario, non esiste legame tra le cose. E quindi dicevamo, ogni azione diventa innocente. La tecnica può far tutto senza andare incontro alla condanna morale, perché la moralità, e anche questo l'avevamo forse un po' più tangenzialmente toccato, perché la moralità è la devozione alla verità, sia da parte dell'individuo, sia da parte dello Stato. La grande politica tradizionale vuol dire la devozione dello Stato alla verità che il pensiero umano è in grado di disvelare. E questo pensiero umano si è chiamato, lo sappiamo, filosofia. Ma stringiamo un po' più da vicino il concetto di violenza, che per ora ci si presenta, e ripeto paradossalmente, come innocente. E si va, il paradosso sta nell'affermazione, in questa affermazione. Ma i popoli sono sempre vissuti conformemente a questo che sembra paradossale. La storia dell'uomo è storia della violenza, storia del massacro. Il massacro viene considerato, viene condannato moralmente, viene continuamente perpetrato. Ora noi stiamo dicendo, se non esiste alcuna verità assoluta, così come è inevitabile che non esista, stante il discorso nel presente l'essenza del pensiero filosofico del nostro tempo, se non esiste verità assoluta, allora ogni massacro è innocente. Il massacro c'è stato, c'è, lo assistiamo, ne assistiamo alla assistiamo alla sua presenza, c'è, continuerà. Ma che strumenti morali abbiamo in mano per condannare? Per condannare ciò che è stato fatto e che si sta facendo. Si dice, perché non si deve fare? Ecco, siamo al punto. C'è qualcosa che non si deve fare. Non si deve fare. E la violenza, quando si introduce il dovere, non dover fare, la violenza consiste nel fare ciò che non si deve fare. Ma chiediamoci, che cosa accade se facendo ciò che non si deve fare si riesce a farlo? Si riesce per davvero a farlo? La legge dice: non uccidere. Non uccidere l'uomo. Ma viste le conseguenze, visto dove è andata a finire la nostra cultura, non uccidere Dio. Perché ricordiamoci l'affermazione di Nietzsche, che non è semplicemente un'affermazione buttata lì a caso: Dio è morto. E poi aggiunge l'uomo folle: l'abbiamo ucciso noi. Ma la domanda stringente è questa: che cosa accade se per davvero, se realmente si riesce a fare ciò che non si deve fare? Che cosa accade se per davvero, realmente, si riesce a uccidere l'uomo e Dio? Per davvero. Dove qui la verità di questo per davvero non è la verità della tradizione che immutabile governa il divenire, ma è il divenire stesso. È il movimento che riesce appunto a uccidere l'uomo e addirittura a uccidere Dio. Che accade se per davvero si riesce a fare ciò che non si deve fare? E se riflettiamo sul modo in cui, ad esempio, una grande esperienza religiosa come quella cristiana risponde a questa domanda, e allora ci troviamo di fronte a uno spostamento della legge che dice non devi, per esempio non uccidere, e soprattutto non uccidere, ci troviamo di fronte a uno spostamento dalla legge che dice non devi alla legge che dice non puoi, non riesci. Perché dico questo? Perché siamo appunto all'esperienza cristiana. Il comandamento dice non uccidere, ma da Adamo in poi si uccide. Ma l'economia concettuale del cristianesimo dice sì, tu uccidi, ma provvisoriamente. La tua violazione della legge è provvisoria, e in quanto è provvisoria è apparente, perché alla fine, e anche a questo punto l'avevo in qualche modo preparato, mi pare, nei nostri precedenti incontri, perché alla fine tu sarai punito, e la punizione è qualche cosa che accadrà con necessità. Questa necessità della punizione, mi ricordo, dicevo è indicata fin dall'inizio del pensiero filosofico proprio con la parola katakreon, secondo necessità. Quindi la sequenza è così: non uccido, se non che uccido, cioè faccio ciò che non devo fare. Siamo sempre all'interno dell'esperienza cristiana, però dopo c'è il giudizio di Dio, e il giudizio di Dio, la punizione, è una necessità, non è più un dovere, non è più un soldo di Gesù, ma è un misse, la necessità della punizione, la necessità. Ma allora è chiaro che la legge che esprime il dovere da ultimo si appoggia alla legge che esprime la necessità della punizione di chi ha violato l'imperativo, di chi ha violato la norma, di chi ha violato la legge. La necessità da ultimo è ciò che tira l'ultimo getto di danni. Ma la necessità è una figura del Cristo, è una figura della verità nel senso tradizionale di questa parola. E allora, ancora una volta, se lo spostamento dalla legge del dovere alla legge della necessità tira in campo la verità della tradizione, ancora una volta, se la verità è morta, allora anche quella necessità non ha forza, sicché da capo, se si riesce a fare, se si riesce per davvero a fare ciò che non si deve fare, e allora ecco che il riuscire a fare non ha più dietro le spalle qualche cosa come punizione, come necessità, ma è un riuscire per davvero a violare ciò che si presentava come inviolabile. E allora possiamo esprimere questo giro di concetti dicendo: se si riesce per davvero a violare l'inviolabile, l'inviolabile non è tale, è ciò che pretende essere inviolabile, ma è qualcosa che si lascia togliere di mezzo. Un uomo che si lascia uccidere, e l'uccisione non ha alcuna conseguenza negativa determinante per l'omicida, l'uomo che si lascia uccidere è semplicemente un vizio, così come il Dio che si lascia uccidere, e l'uccisione del Dio non ha alcuna conseguenza determinante negativa per l'uccisore, per l'omicidio, per il deicide, è un Dio che merita di essere ucciso. Se qualcosa si lascia togliere di mezzo, non è violenza, non è ingiustizia, è innocenza il toglierla di mezzo, il paradosso di cui parlavo prima cresce. E dove trovare allora la violenza? Mi pare che avessi già anticipato questo concetto che poi abbiamo lasciato in sospeso perché affidando le considerazioni di questa sera una più concreta presa di posizione rispetto adesso. Sì, fare il possibile non può essere mai violenza. Se fare ciò che può essere fatto, ciò che si lascia fare, non può essere mai violenza, ma è sempre innocenza. Innocenza vuol dire non nuocere. E allora resta quest'unico significato della violenza. La violenza è volere l'impossibile. Ma chi ha parlato dell'impossibile sinora? La tradizione occidentale, il modo in cui l'Occidente ha evocato la verità. ma quel modo di evocazione della verità è morto. Quindi l'impossibile che la violenza deve violare, poter violare per essere violenza, che l'azione deve poter violare per essere violenza, l'impossibile svanisce la violenza e da capo tutto ciò che si può fare può essere fatto. Il paradosso così si presenta inevitabile, ma non per questo non paradossale. Dove però, ancora una volta, il carattere paradossale rispecchia la realtà storica, dove, mi si lasci dire ancora una volta, assistiamo al massacro continuo tra gli individui e tra i popoli. È finito qui il discorso? No, qui siamo proprio dall'inizio del discorso, sul senso di quella forma di libertà che si chiama violenza. Qui comincia il discorso. E il discorso determinante sul significato della libertà perviene dunque in questa terza battuta, questa nostra terza battuta, al significato ultimo del concetto di libertà. Nel primo incontro la libertà come liberazione, nel secondo incontro quella forma di liberazione che è il liberum arbitrio. Ora qualche cosa di più profondo che continuamente ci stava davanti, ci si contorceva davanti a noi quando parlavamo nei nostri precedenti incontri, era lì davanti, ma ora possiamo portarlo alla luce e lo possiamo chiamare così il senso ontologico della libertà. La parola ontologia non deve spaventare, perché significa considerazione dell'ente ontologico. La considerazione dell'ente è la considerazione delle cose in relazione all'essere del mondo. E richiamiamo alla memoria una delle prime osservazioni che abbiamo fatto a proposito del modo in cui l'Occidente intende le cose. Mi pare che avessi usato almeno una volta la parola epanfotelete, e se non l'ho usata, allora si tratta di una parola di Platone che indica il significato di ogni cosa. Ogni cosa è un epanfoterite, e se loro guardano sul vocabolario vedono che epanfoterite viene tradotto con la parola indeciso. Epita amfotera e rite. Epi vuol dire tra amfotera, l'uno e l'altro, e rite, dibattersi tra l'uno e l'altro. Che in quel contesto l'uno e l'altro sono l'essere e nulla. Ogni cosa è anche il nostro incontro di questa sera, è un andirivieni tra il suo non essere stato, il suo essere e il suo tornare a non essere. Ogni cosa ormai, una volta che la verità è morta e che sono morti immutabili da cui il nostro tempo si libera, ogni cosa è un epanfoterite, un oscillare tra l'essere e nulla, un venire fuori dal nulla, un ritornare nel nulla, o tutta o per certi suoi aspetti, o integralmente o per certi suoi aspetti. E che relazione c'è tra questo senso dell'epanfoterite nella libertà? C'è un significato decisivo. Ogni cosa è libera, sia dall'essere, sia dal nulla. Questo nostro incontro si è liberato dal suo non essere stato e si libererà dal suo escere.
In altri termini, il divenire delle cose è la forma fondamentale della libertà. E se la verità è morte, allora tutto è libero. Se prima dicevamo che ogni cosa è indecisa, e questa indecisione significa la duplice decisione della cosa, di qualsiasi cosa, per esempio questo nostro incontro, la duplice decisione di decadere, di separarsi dall'essere e dal nulla. Avevo richiamato la vicinanza del decidere e dell'uccidere. Qui la vicinanza di queste due parole acquista la consistenza che ne è dovuta. L'indecisione è la decisione, è la separazione di ogni cosa dal suo permanere stabilmente nell'essere e del suo permanere definitivamente nel nulla. Si libera infedele sia dallo sposalizio con l'essere sia dallo sposalizio con non essere. Ogni cosa è per eccellenza infedele, non per nulla. Simmel parlava del denaro come la rappresentazione tipica della cosa e raffrontava il denaro alla prostituta, perché la prostituta è libera da qualsiasi dal rapporto con i propri clienti, ma la prostituzione qui si riferisce ad ogni cosa. Qui dovremmo scrivere prostituzione con la P maiuscola, no? Ma per indicarne l'assoluta centralità, rilevanza. Ogni cosa è prostituita, cioè si unisce provvisoriamente all'essere, ma si unisce anche a nulla. Si libera dall'uno e si libera dall'altro. E questo senso della cosa lo possiamo vedere nella sua totale estensione, ricordando il celeberrimo e perfino troppo menzionato e considerato episodio dei fratelli Karamazov, la leggenda del grande inquisitore. Lo richiamo rapidamente, cioè, Dio, dice Ivan Karamazov, nella sua infinita bontà decide ancora una volta di scegliere di venire tra gli uomini, è riconosciuto dal grande inquisitore, viene messo in carcere, la notte il grande inquisitore va a trovarlo e gli dice: che cosa sei venuto a fare, perché sei venuto a rovinare, perché vuoi rovinare ancora gli uomini? Tu vuoi dare agli uomini la libera scelta. Tu non hai capito che io sono con lui. E lui poi nel discorso del grande inquisitore è lo spirito grande, sono le parole di Dostoevsky del grande inquisitore. Lui è il grande spirito del non essere, il grande spirito della distruzione, il grande spirito della morte, cioè è Satana. Il grande inquisitore dice: a Dio amo gli uomini, sono io nel deserto, ma ho capito che al di là della tomba c'è il nulla, lo ripeteranno grandi poeti. È il clima del nostro tempo. Leggere Leopardi o Bertolt Brecht o sentire Schoenberg significa appunto vedere che al di là della tomba c'è il nulla. Sartre quando parla di Gesù che ritorna tra gli uomini dicendo: sono andato là, ma là non c'era nulla, e ritorna tra gli uomini, cioè nella morte definitiva. Quello che Leopardi chiama appunto, questo avevo citato solo nel mondo eterno. La morte. Nel discorso del grande inquisitore, l'intenzione di Dostoevsky è dimostrare allora l'abissale opposizione tra Gesù, tra la logica, tra il pensiero di Gesù e il pensiero, la logica del grande inquisitore, che scatta da parte dello spirito, del non essere, della distruzione, del nulla, cioè dello spirito che con le cose, rapportandosi alle cose, le tratta appunto come ciò che va nel non essere, essendo venuto dal non essere, va nella morte, va nella distruzione. Cioè il grande spirito satanico tratta le cose proprio secondo il senso che alle cose è stato conferito da Platone, quando Platone afferma che l'essere cosa è un essere, ed essere un epamfoterite, oscillare tra l'essere e il nulla. E l'intento del grande inquisitore è appunto, ma qui l'intento di Dostoevsky è appunto di contrapporre il pensiero di Gesù a quello di Satana. Ma sono contrapposti? E anche qui, certamente, rispetto alle nostre abitudini concettuali, questa domanda può sembrare a sua volta iparadossale e blasfema. Però noi siamo uomini perché osiamo guardare ciò che c'è e non abbassiamo lo sguardo di fronte alla verità o di fronte a ciò che c'è. L'uomo è uomo perché riesce a portarsi al di là delle gioie provvisorie o delle sventure provvisorie e osa guardare fino in fondo senza spaventarsi di ciò che rispetto a certi punti di vista è chiamato paradossale o blasfemo. E allora da capo la logica di Satana, la logica del grande spirito della distruzione è così diversa dalla logica per la quale Dio per amore crea il mondo. Cosa vuol dire che Dio crea il mondo? E vuol dire appunto che lo fa uscire dal nulla e che ve lo riporta. È chiaro che Dio e Satana lavorano, sono demiurgoi. Demiurgos vuol dire appunto che lavora in pubblico, lavorano in pubblico in modo diverso, ma sono entrambi demiurgoi. Ci può essere un demiurgos, un demiurgo, solo se la cosa è disponibile ad essere assoggettata all'azione che la lavora. Marx sarebbe perfettamente d'accordo, portandola dal regno dei morti al regno dei vivi, cioè dal non essere all'essere. Ebbene, stasera io mi propongo di accennare a qualcosa che sta radicalmente al di là non solo del senso della libertà come liberazione, non solo del senso della libertà come libero arbitrio, ma anche al di là del senso della libertà in cui Gesù è il grande inquisitore, al di là della loro apparente disputa. Gesù non parla, ma dice una parola in quell'incontro, alla fine soltanto bacia il grande inquisitore, ma non dice una parola. Eppure, nonostante questa potenza del silenzio di Gesù, ecco, intendo indicare, non più che indicare, però perché vi dicevo, concludiamo invitando a incominciare. Vorrei indicare la follia, l'alienazione che regge tutti questi sensi, tutti questi sensi della libertà che abbiamo indicato: la follia, l'alienazione, l'errore. Nei Vangeli errore è indicato con la parola amartia, e errore indica soprattutto il peccato, anzi, se si traduce in prima battuta, amartia vuol dire peccato, vuol dire insieme errore. Perché questo si tratta di capire, che pensare alla cosa come nulla, quando non è più e quando non è ancora, non è soltanto, come dicevamo all'inizio dell'ultimo incontro, non è soltanto l'uccisione originaria, ma è anche l'errore originario. Pensare che le cose siano da ultimo nulla, nel loro, dicevo, nella loro estensione globale, la cosa da ultimo è un nulla. Non si tratta soltanto di scandalizzarci perché l'omicidio e l'uccisione originali consistono nel pensare la cosa come nulla, ma si tratta di vedere l'errore, l'errore di questo modo di pensare, che per noi invece è l'evidenza suprema. Per noi, noi cosa vuol dire? Per noi che abitiamo la storia dell'Occidente, cioè la storia di quell'Occidente che cresce sul senso greco della cosa, la cosa come ipotetica tra l'essere e noi. Proviamo a indicarlo, ma sarebbe come se si volesse indicare, così, in questi minuti che ci rimangono, il senso, poniamo, di una teoria come la teoria della relatività. Possono essere soltanto dei segnali stradali, che non significa di percorrere la strada. E Leopardi dice: hai, a proposito di Silvia, hai passata sei. Silvia non c'è più. Silvia è nulla. E questo hai noi lo possiamo dire di tutte le cose, che sono degli oscillanti tra essere e nulla. Hai passata sei. Passata vuol dire sei ormai nulla, come eri stata nulla prima di nascere. Allora vorrei domandare loro, se io dicessi c'è un tempo in cui il cerchio è un quadrato, e supponiamo che io abbia una sensibilità tale per le realtà geometriche da dire ai, il cerchio, c'è un tempo in cui il cerchio è quadrato. E loro cosa mi risponderebbero? Supposto che ci si mantenga a un livello di nozioni geometriche, tipo, che loro risponderebbero: ma non diciamo né hai né accettiamo la tua domanda, perché? Ma perché non c'è un tempo in cui il cerchio è quadrato? Non ci può essere un tempo in cui il cerchio è quadrato. Eppure noi diciamo hai, Silvia, passata sei. E se io chiedessi a loro, dire che Silvia è nulla è lo stesso che dire che il nulla è nulla? Dire sì, quanto Silvia è nulla? E ormai per Giacomo del Bardo Silvia era nulla. È lo stesso dire c'è un tempo in cui Silvia è nulla? È lo stesso che dire c'è un tempo in cui nulla è nulla? No, per Diana penso che loro mi rispondano hai, lo diciamo hai, perché è Silvia a essere nulla, è mio padre, è mia madre, sono i miei cari, sono le cose che abbiamo a essere destinate ad essere nulla. E allora noi in questo caso perdiamo la sensibilità che possediamo relativamente all'esempio geometrico, in cui diciamo no, non ci può essere un tempo in cui il quadrato sia cerchio, in cui il cerchio sia quadrato. Perdiamo questa sensibilità e incominciamo a piangere perché Silvia è nulla. Ma se siamo d'accordo che dire Silvia è nulla non è dire il nulla è nulla, e allora dovremmo incominciare a vedere che il nostro pianto per Silvia è fuori luogo, perché Silvia che non è nulla non può essere nulla. Dicendo Silvia è nulla è come dire un non nulla è nulla. Un tempo in cui le cose tutte siano nulla è l'impossibile. Noi andavamo alla ricerca dell'autentico impossibile, ma l'abbiamo e lo stiamo praticando continuamente, perché noi stiamo continuamente trattando le cose come ciò che va nel nulla, ciò che esce dal nulla, come ciò che rimpiangiamo. Ma queste cose che vanno e vengono, questo andirivieni orrendo delle cose, è appunto l'onticidio, e cioè è l'impossibile, è l'identificazione del non nulla e del nulla, ed è il vivere le cose come se fossero nulla. Quindi non solo, dicevo prima, c'è da scandalizzarsi perché c'è un demiurgo che proprio perché vuole creare le cose o produrle le ha originariamente uccise, perché le ha pensate come nulla se le vuole produrre. Non solo c'è da scandalizzarsi di questo omicidio originale, ma c'è da vedere la follia, l'errore di questo concetto di nullità della cosa. E l'errore consiste nella forma, si presenta nella forma più piena, più tonda, nel pensare appunto che il tavolo del nostro incontro, i nostri pensieri, il nostro corpo, i nostri affetti siano nulla. Non ci può essere alcunché che sia in un tempo dove esso è nulla. Non ci può essere un tempo in cui le cose siano nulla. Ma questo in termini positivi come lo possiamo dire? Che la libertà è follia. Questo significato fondamentale della libertà, la libertà ontologica. La libertà è follia. E cioè la non follia è vedere l'eternità di tutte le cose. Ma qui cosa? Non significa semplicemente il microfono invece del mio testo. Ma l'eternità delle sostanze, delle relazioni, dei rapporti, delle situazioni, degli stati del mondo, ogni stato, quanti stati, lo osservavamo anche la volta scorsa, quante migliaia di stati, e forse più che migliaia, da quando ho incominciato a parlare. Basta che uno di noi muova un dito perché il tutto di questo nostro incontro cambia volto. E a migliaia si fanno avanti cose sempre diverse che non potendo essere state e non potendo venire ad essere un nulla sono lì eterni. Ogni stato del mondo è un eterno. Se qualcuno dicesse che però noi constatiamo l'annientamento, E dovremmo incominciare a pensare cosa significhi constatare. Se constatiamo, per esempio, che ne è del sole quando non si vede più nella volta del cielo, è constatato?
No.
E se chiediamo alla volta del cielo che ne è del sole che non si vede più, la volta del cielo risponderebbe: non so nulla. Perché noi diciamo le cose si annientano, ma crediamo forse che annientandosi continuino ad apparire? Credo che se comprendessimo il significato di questa affermazione dovremmo dire che quando Hiroshima è stata annientata non continuava ad apparire. Gli antichi pensavano che quando il sole usciva dall'orizzonte andava incontro a una sorta di pericolo di vita che veniva evitato con il sacrificio che consentiva al sole al mattino di ritornare, si evitava la distruzione del sole. Voglio dire questo, il concetto di esperienza dell'annientamento è esso stesso un enorme equivoco. Noi non sperimentiamo l'annientamento delle cose, sperimentiamo il farsi avanti di eterni, terribili, gioiosi, angoscianti, la legna verde, la legna secca, la legna nel ripostiglio, la legna nel fuoco, la legna che si accende, il crescere della fiamma, l'ingrigirsi del ceppo, lo smorzarsi della fiamma, l'agonia della fiamma, la cera. Certo? Ma se ci domandassimo: si è annientata la legna, e questo l'annientamento, dovremmo tenere presente che l'annientamento di qualcosa è insieme alla sparizione di quel qualcosa. Ma non può essere l'esperienza a darci, ad attestare che qualcosa uscito dall'esperienza si è annientato. È una teoria a dirci, una teoria che, vedendo che certe cose sono uscite orrendamente dall'esperienza, non fanno, per quanto ci consta, più un ritorno. Questo discorso, detto così, ha tutta l'aria di un mito, quindi per questo che prima dicevo è soltanto un segnale di una strada, il segnale che dice: abbiamo parlato della libertà, ma in ogni suo significato la libertà è amartema, nel significato forte di questa parola, è follia, errore, è la violenza che tratta la cosa come nulla, ed è l'errore che tratta il non nulla, cioè gli essenti, ma non chissà quali essenti, questi nostri, innanzitutto questi nostri essenti, i nostri affetti, il nostro corpo, il corpo altrui, come nulla. Questa è la follia, trattare come nulla il non nulla. Ma certamente questa sede non si può far altro che segnalare l'inizio del percorso, ma voglio chiudere quindi questo invito a oltrepassare il senso che la libertà ha assunto lungo la storia del portale. Voglio terminare dicendo che questa strada, questo percorso che qui indichiamo, non è qualcosa che stia nella testa di uno e che poi, se le cose vanno bene, entri nelle teste degli altri. No. Noi siamo uomini solo in quanto, anche se il linguaggio nostro non ce lo fa dire, noi siamo già da sempre l'apparire dell'eternità delle cose. Lo spettacolo che noi siamo, il vedere lo spettacolo, quel vedere che noi siamo, quel nostro vedere lo spettacolo, è come ogni altra cosa eterna. In questo senso, questo discorso indica non una dottrina che entri nella testa altrui e che poi, se le cose vanno bene, sia capita. La verità non può essere ciò che della verità ha detto la tradizione, quando pur attraverso grandiose immagini, per esempio dal mito della caverna di Platone, sappiamo che noi siamo come prigionieri, che poi in una caverna, che poi escono fuori dalla caverna e vedono la verità. Se fosse così, cioè se noi fossimo vuoti di verità e dovessimo arrivare alla verità, o perché uno la conosce, o perché un Dio ce la rivela, o per qualsiasi altro motivo, o perché la storia si evolve, o per qualsiasi altro motivo, se le cose stessero così, se noi fossimo dei viandanti, questa immagine domina tutta la nostra cultura, se noi fossimo dei viandanti alla ricerca della verità, e la verità fosse là come una sorta di casa alla cui porta bisogna bussare per entrare e vedere la verità, ebbene questi viandanti troveranno sempre la porta chiusa. Perché? Perché la via che essi percorrono è la via in cui la verità consiste. Se la verità è là dentro, è nella casa la cui porta è sbarrata, possiamo camminare nella non verità e infine bussate, bussate e vi sarà aperto? No, perché anche il bussare sarà un atto compiuto al di fuori della casa della verità. Il cammino che conduce alla verità è nella non verità, e quindi non si potrà mai arrivare alla verità. Per questo che dico che noi siamo già da sempre in quella verità che prima ho indicato, affermando che tutto è eterno, ogni cosa è eterna. Noi siamo già da sempre l'apparire della verità, che a questo punto è meglio chiamare con un altro nome, nome che preferisco, perché riesce a dire quello che episteme non riesce a dire, destino. Ecco, noi siamo già da sempre l'apparire del destino della verità. E propriamente siamo un contrasto tra le nostre persuasioni, noi probabilmente in questo momento stiamo dicendo ma che cosa ci stai venendo a dire. Ecco, siamo in contrasto tra le nostre persuasioni, per cui le cose serie sono i problemi economico, politici, scientifici, la nostra persuasione per cui, che ovviamente prende ognuno di noi, che le cose autentiche sono le cose della terra, ma le cose della terra sono le cose che vanno nel mondo e tornano nel mondo, siamo in contrasto tra questa persuasione che le cose della terra siano le cose vere, e siamo in contrasto tra questa persuasione e la verità, o meglio il destino della verità, che abita in ognuno di noi, già che ognuno di noi è la casa della verità, anche se il linguaggio che oggi domina il mondo riserva ogni sua parola per nominare le cose della terra, e come liberazione dall'errore. Allora qui liberazione vuol dire qualcosa di diverso, perché l'errore da cui ci si libera è insieme ciò da cui non ci si può separare. Se dimenticare l'errore, separarsi da esso, vuol dire non essere più in grado di negarlo. L'autentica libertà in questo senso è ciò che vede fino in fondo l'errore e sta oltre di esso. E d'altra parte, se vogliamo raffrontare questo all'esperienza cristiana, che credo molti di loro posseggano, c'è forse qualcuno che più di Dio conosca il male, l'errore? Il male è conosciuto più da Dio o più da Satana? Se dicessimo che è Satana a conoscere di più il male, tratteremmo Dio come un ignorante. Ebbene, noi siamo il Dio che, proprio perché vede l'errore, lo può negare. Il senso della verità che qui si presenta dunque è totalmente diverso, perché è totalmente diverso il senso della libertà. La verità non annienta le cose, come in qualche modo avevo accennato. La verità mantiene in vita l'errore proprio per poterne essere l'oltrepassamento più radicale. Nel mito cristiano dell'incarnazione di Dio c'è una sorta di sentore di questo concetto. Un Dio che non sperimenti concretamente l'errore, o che se lo ricorda dopo averlo sperimentato, che non l'ha più davanti nella sua concretezza, non è il Dio cristiano. O crediamo noi che là nell'alto dei cieli Cristo si sia liberato, si sia dimenticato del proprio patimento? Ebbene, questa metafora del cristianesimo può servire per indicare la nostra situazione. Noi siamo il Cristo che non può essersi, non può dimenticarsi del proprio patimento, ma non se lo dimentica essendosene però liberato, già da sempre liberato.
Adesso insomma, apriamo il dibattito, come al solito, le domande. Se potete alzarvi quando fate la domanda, se riuscite un po' a alzare il tono della voce, se è possibile, grazie.
Sì. Mi pare che questa sera il professor Severino ci ha disvelato il nucleo fondante del suo pensiero, che ci fa capire anche meglio le cose che sono state dette la volta precedente. Cioè, alla base di tutto c'è un errore di fondo, cioè pensare che le cose non siano. Quindi una identificazione tra l'essere e il nulla, un passaggio impossibile. Se si pensa a questo, ne derivano necessariamente alcune conseguenze. Cioè pensiamo che il divenire effettivamente sia, mentre se questa identificazione non c'è, il divenire è un'apparenza, un'interpretazione. Non è neppure possibile che esista, diciamo, il Dio metafisico, perché non ci può essere la salvezza di una parte privilegiata dell'essere. Mi pare di capire che o l'essere si salva tutto intero, totalità dell'essere, o l'essere si salva tutto intero come totalità dell'essere. Non ci può essere invece salvezza di una parte privilegiata dell'essere, e questa è la storia della metafisica. Ecco, diciamo, questo ragionamento mi sembra assolutamente coerente, però ho l'impressione che si regga su un presupposto, e questa è la domanda. Cioè che ci sia una identificazione tra l'essere e il logos, la razionalità. Non intendo la razionalità come categoria soggettiva, come coscienza soggettiva, ma come categoria intrinseca all'essere. Allora, se questo è vero, d'accordo, però mi viene il dubbio che questo non sia un presupposto e che quindi anche il suo pensiero possa essere una sorta di rete gettata sul caos che serve per dare un senso alla vita degli uomini, dal momento che gli uomini non ne possono fare a meno perché non hanno l'istinto e non si possono accontentare di questo. Grazie.
Grazie. E certamente. se ci fosse questo presupposto, le cose andrebbero come dice lei. Adesso le dico quello che innanzitutto ho capito dal suo intervento. Mi pare che il presupposto di questo discorso sarebbe che il Logos tratti se stesso o si spacci per come in effetti stanno le cose, per essere, ho capito che è giusto, un bel ragionamento che è coerente, ma una rete al di là della quale c'è il caos. È una domanda canonica alla quale ho risposto più volte nei miei scritti, il quale, essendo canonica, è preziosa in questa sede, perché sono queste le domande da cui bisogna partire. Quindi rete e quella imprevedibilità, irriducibilità, quel carattere sanguigno delle cose al di là di ogni rete, quel carattere che Nietzsche chiamava caos, e Nietzsche chiamava appunto rete ogni tentativo di capire il mondo, di tratteggiare il senso del fondo del mondo. E visto che abbiamo parlato di Dostoevsky, anche Dostoevsky è sulla linea di Nietzsche, sappiamo dei rapporti culturali tra Dostoevsky e Nietzsche. E Dostoevsky fa dire a Gesù, fa dire di, dice di Gesù, di Cristo: se da una parte ci fosse la verità e dall'altra Cristo, lo dice la principessa, una principessa russa, una lettera celebre continuamente citata, se da una parte ci fosse la verità e dall'altra Cristo, io sceglierei Cristo. Perché? Perché il sottinteso è proprio che la verità è una cosiddetta verità, cioè una rete. Poi c'è, cioè, come stanno da ultimo le cose, e in questo caso quello che Nietzsche chiama caos è la cristicità. Facciamo un terzo esempio, Kant, di cui sono debitori sia Nietzsche sia Dostoevsky. Per Kant la rete è la soggettività, il logos, e la cosa in sé, la stima, sì, è quello che lei ha chiamato inizialmente caos. Il centro di questo che si presenta come logos dice: è impossibile che l'essere sia il nulla. Però detto così, come noi stasera abbiamo detto, si presenta come un dogma, perché a questo punto bisognerebbe dire: ma perché l'essere non può essere un nulla? Ma quindi questo che sarebbe cominciare a percorrere la strada, non soltanto guardare se il segnale stradale, questo stasera lo lasciamo da parte, anche perché la sua domanda non lo coinvolge immediatamente. Però dice: l'essere non può essere nulla. Adesso se io le chiedo, sfruttando l'immagine della rete e del caos, potremmo dire, chiamare anche il mare, nessuna rete può raccogliere in sé il mare. Quindi penso che si raccolgono questa variazione linguistica. Se io le chiedessi: il mare è mare? O anche se le chiedessi: il mare è la rete? Mi pare che lei dicendo sì, tu, il tuo discorso, ricordandosi a me, è un logos, però al di là c'è il caos, che è il sanguigno. Allora torno a ripetere la domanda: la rete, logos, è il mare? Perché se lei dice il punto è questo, intendendo dire non lo so, non so se la rete sia il mare, Allora non può più dire che il Logos si spaccia per essere, che la rete si spaccia per mare. È una possibilità. Allora la domanda diventa diversa, perché la possibilità dice: è possibile però che il Logos, che la rete sia in mare? Allora, quando si dice è possibile che la rete sia in mare, si va verso quella, si retrocede a quella dimensione che un momento fa avevamo detto di lasciare da parte, se l'essere sia nulla. Dire l'essere non è il nulla appartiene a un ambito in cui insieme la tradizione occidentale viene chiamato, per esempio, principio di non contraddizione. Allora, se noi diciamo il problema è se il principio di non contraddizione stia in piedi, è d'accordo sul fatto che si debba arrivare da qui?
Ma da solo sì, sta in piedi. Il problema è di capire se il principio di non contraddizione è una categoria dell'essere.
Questo sto dicendo. Se non è una categoria dell'essere, rispetto all'essere è un falso. Se non è una categoria dell'essere è un'alterazione dell'essere. Allora, nella storia della pensiero occidentale, il principio di non contraddizione ha subito questa sorte di essere stato enunciato, ma poche volte visto nella radicalità insufficiente, ma tale, in cui l'ha visto Aristotele. Aristotele tende a enunciarlo come un dogma, e lo enuncia così: è impossibile che alla stessa cosa convenga o non convenga la stessa cosa secondo i medesimi rispetti. E oltre a enunciarlo così, come un'evidenza che di fronte è possibile, insomma, che questo tavolo sia qui e fuori, nello stesso tempo e sotto i medesimi rispetti. Enunciandolo così, il principio di non contraddizione, cioè l'opposizione di essere nulla, diventa un dogma. Un dogma. E allora non siamo al destino della verità. Se lei perviene a questo rilievo, che cioè la semplice enunciazione dell'opposizione di essere e nulla, in quanto così semplicemente enunciata, è un dogma, siamo perfettamente d'accordo. Ma quando qui si parla di destino, ecco, allora dobbiamo dire qualche cosa di più di quello che abbiamo detto nella conversazione di prima. L'opposizione di essere nulla, che dunque è la non follia, l'opposizione di essere nulla, beh, detto in termini tecnici mi pare che lei sia informato, quindi, ma poi cercherò anche qui una metafora, purché siano tradotte in concetti servono. Detto crudamente, il destino è ciò a cui negazione è autonegazione. Allora bisognerebbe arretrare a questa dimensione concettuale. Tiriamo fuori la metafora, perché non tutti sono obbligati a far mente locale sul destino come ciò la cui negazione è autonegazione. Facciamo la metafora: se là c'è un bersaglio tale che ogni freccia gettata contro di esso è inevitabilmente un colpire se stessa, allora quel bersaglio è l'incolpibile, l'inevitabile. Il bersaglio corrisponde a ciò che ho chiamato destino della verità. Le frecce corrispondono ad ogni possibile no, ad ogni possibile obiezione, ad ogni possibile dubbio, ad ogni possibile messa in questione del bersaglio. Allora si tratta di vedere in concreto, ma qui il cammino si fa a autenticamente concreto, cioè il complesso, si tratta di vedere in concreto che l'intestino è il bersaglio dove ogni no dentro al destino è un dir no a se stesso. E allora qui, a questo punto, io devo lei che si è portato a un livello che in questa sede direi possiamo toccare per un momento, ma non insiste oltre, allora lei devo dire provi a vedere quanto nei cosiddetti miei libri è indicato a proposito di questo bersaglio dove ogni freccia piantata contro di esso è un auto infilzarsi. Perché ho detto cosiddetti miei libri? Per quello che ho detto prima, perché questo discorso non è il discorso che viene fuori dalla testa di uno e deve andare nella testa degli altri, ma è ciò che è già da sempre, è più vicino a ognuno di noi, è già da sempre presente. Concludevo prima dicendo noi siamo l'eterno apparire di questo personaggio.
Grazie, non voglio monopolizzare, quindi passo la parola.
Grazie molte comunque la domanda. C'era prima però una manualzata lì in fondo, se non mi sbaglio. Se no passiamo a questa che vede agli atturi. Grazie.
Buonasera professore. Ho sentito questa sera per la prima volta la definizione stati del mondo e mi ha fatto molto piacere perché questo è uno dei punti che volevo chiederle. Non si parla dell'eternità di Silvia, ma di stati del mondo, e cioè Silvia nel momento in cui Leopardi la osserva, Silvia a casa sua, Silvia quando dorme, e quindi lei ha definito questa sera stati del mondo. A questo punto, che cos'è un ente? L'ente non è Silvia, l'ente di cui si prende l'eternità è Silvia osservata da Leopardi, Silvia un attimo dopo e via di questo passo. Quindi a mio avviso l'ente diventa indefinibile e forse mi avvicino alla domanda precedentemente posta, logos e essere. Allora, cos'è un ente? Prima domanda. Seconda domanda, superamento del nichilismo, paradiso del destino. Ecco, nei suoi libri è molto a tema il nichilismo e in tutte le sue espressioni, dalla filosofia greca al cristianesimo, la scienza, ma il superamento del nichilismo, che poi lei ha chiarito che è già da sempre ed è ora qui, come si differenzia dal nichilismo? Che... Terza domanda, metafora del cinema. Qualche volta mi capita di parlare del suo pensiero e mi viene spontanea l'utilizzo di una metafora. I fotogrammi sono già nella pellicola, ma appaiono come un movimento sulla parete. E questo potrebbe essere un modo di spiegare un po' lontanamente il suo pensiero. Lei poi, ho visto che ha usato una volta questa metafora nel suo libro La tendenza fondamentale del nostro tempo, mi pare parlando di Einstein. Ecco, voglio capire come si relaziona questa metafora e se è utilizzabile. Grazie.
Lei chiede, lei dice con apotezza, Silvia si disperde nei vari momenti della sua vita. Dov'è Silvia? Silvia è nella culla, Silvia è... Io vi ho fatto per esempio la linea secca, la linea sul fuoco, la linea che comincia a bruciare, i vari stati della linea. Allora, un tipo di domanda come la sua proviene, e inevitabilmente, perché le categorie di Hegel dominano, dal concetto aristotelico di individuo, dove l'individuo è Silvia che acquista varie proprietà. Silvia è sempre il sostrato, Aristotele dice il poken, non il permanente, che è nella culla, vagito, cresce, giovane, forse innamorata di Giacomo, morta. Allora c'è il sostrato, substratum, che acquista varie proprietà. Il discorso che ho fatto è l'uscita anche da questo concetto di individuo, cioè anche il concetto di individuo è legato al concetto di libertà, e come lei ha giustamente fatto capire, il concetto di libertà è legato al concetto di nichilismo. Ma attenzione, sia il concetto di libertà, sia il concetto di totalitarismo, sia il concetto di liberazione, sia il concetto di fatalismo, perché questa precisazione ci vuole. Gli opposti che si sono combattuti nella storia dell'Occidente, giù fino a liberalismo, democrazia contro assolutismo totalitario, eccetera, sono opposti all'interno dello stesso genere, cioè all'interno del senso della cosa, così come avevo mi pare già accennato, che l'amico e il nemico di Dio si oppongono ma all'interno dello stesso senso della cosa. La sequenza della legna che brucia, dunque, intendeva dire si tratta di abbandonare il concetto di individuo legato, come dicevo Aurora, concetto aristotelico di individuo legato al concetto di identità. E allora lei domanda, ma non si disperde in questo modo l'individualità, la nostra individualità? La risposta è no, perché a differenza del concetto aristotelico di individuo, quel concetto che ha così grande importanza per esempio nel piano economico politico, il concetto aristotelico di individuo, con quanto abbiamo detto, lascia il posto al concetto di classe. L'individuo è una classe di situazioni, ognuna delle quali ha un'identità con le altre che non possiede rispetto ad altre classi. Ad esempio, la classe Silvia, noi siamo un insieme più adatto, quello che per Aristotele è un individuo, l'ipocheine non può fare proprietà, è un insieme costituito da elementi, ognuno dei quali hanno un tratto comune con gli altri elementi dell'insieme, un tratto comune che non è posseduto rispetto all'insieme, quella finestra che costituisce, è una, a sua volta un insieme costituito da elementi, con la finestra, col bel tempo, col brutto tempo, con noi qui, con noi fuori, che però non possiede rispetto a Silvia quella comunanza di tratti che fa di quell'insieme chiamato Silvia un che di unitario. Quindi nulla di ciò che Silvia mostra ai nostri occhi viene perduto. Ma certo, sì, non si deve perdere di vista l'unità di questo molteplice. L'individuo è qualcosa di estremamente più ricco di quanto pensa dunque Aristotele, ponendolo come sostrato che perde, che acquisisce e perde un insieme di proprietà.
Questo era per
certo, e mi pare che lei volesse dire questo: se il fare, se il volere è legato all'equilibrio, il superamento del nichilismo non è da capo un fare, un volere che ha i vizi, poniamo, che noi riconosciamo al buddismo, quando dopo aver detto che la volontà è dolore, invita gli individui a operare quella sorta di esercizio spirituale che dapprima è lo yoga, nel senso ingenuo della parola, dopo lo yoga diventa il pensare, vero, la vera purificazione dalla volontà e dal dolore è quell'operazione, quell'agire che è il pensare. Allora mi sembra che lei, mi corregga se non ho capito bene, che lei voglia dire questo: il superamento del nichilismo. In che cosa si differenzia dal nichilismo, se il nichilismo è legato al superare come fare, volere, agire? E allora il superare non è da capo un rimanere all'interno del fare, volere, agire? Ho inteso bene? No, non ho riposto, voglio sapere se ho inteso bene.
Sì, comprendo, so che non è così.
Qui siamo alla fase di comprensione, sì, della domanda.
Sì, intendevo dire il destino, che è già da sempre, nel superamento del nichilismo, come si manifesta? Qual è la differenza tra il non superamento del nichilismo e il superamento del nichilismo? Non è legata al fare la domanda.
Allora, nichilismo è una parola che io non avevo usata, ma che possiamo definire in base a quello che avevo detto prima a proposito del senso della cosa come identità di essere nulla. Che cosa c'è? Qual è l'autentica definizione di nichilismo? È pensare che l'essere sia nulla, pensare che Silvia sia nulla. Cioè che qui non stiamo parlando dell'essere, ma delle cose, e innanzitutto di queste cose che siamo noi e voi, di tutte le cose che ci possono essere, anche dei divini se ci sono. Allora, il superamento del nichilismo, il nichilismo oggi si presenta come civiltà della terra. Ecco, il superamento del nichilismo vuol dire innanzitutto quell'albeggiare che è il linguaggio che parla della negatività del nichilismo, ma è un superamento quello del linguaggio che indica a Marte, ma cioè il nichilismo è un superamento quale quello che qui il linguaggio indica, astratto. Cosa vuol dire astratto? Ma significa che le opere del nichilismo continuano a manifestarsi nonostante questo, chiamiamolo canto del gallo, è quello che canta di mattina, ecco, nonostante il linguaggio che incomincia a cantare qualcosa di diverso da ciò che ci circonda, è sì un andare oltre il nichilismo, ma andare oltre solo concettualmente, astrattamente, così come si sta facendo qui ora. È un oltrepassamento filosofico, soltanto filosofico del nichilismo. L'oltrepassamento del nichilismo nel concreto è il tramonto di ciò che viene innanzi, degli eterni che si fanno innanzi, allorché noi provochiamo l'eterno con la convinzione che le cose non siano eterne. Il nativo decide di uccidere il popolo ebraico. Ora, se tutto è eterno, non si può neanche scalfire un filo d'erba, figuriamoci se si può uccidere un popolo. E allora che cos'è l'orrore di Auschwitz? È quell'eterno che si fa innanzi, è quell'eterno che si fa innanzi, quando un certo modo di pensare pensa nel modo orrendamente più radicale che le cose siano nulla. Ecco, Auschwitz è uno dei grandi esempi in cui si pensa alla nullità dell'uomo. Il tramonto concreto del nichilismo, allora, non è il semplice denunciare concettualmente, linguisticamente, come stiamo facendo noi qui ora, la follia del nichilismo, ma è il tramonto di quegli eterni che si fanno innanzi quando si pensano le cose e le si vivono come se esse fossero nulla. Questo è il tramonto concreto. non so fino a che lei ha citato il mio libro, ma c'è una forma ancora più concreta dell'oltrepassamento dell'inquilino, di cui parlo nel mio libro Oltrepassare, ma lei non l'ha citato, quindi non complico ulteriormente le cose. Mi fermo qui per quanto riguarda la seconda domanda. Ah, sì, che lei mostra di... Ecco, lei mostra di conoscere qualche cosa di quello che ho scritto. Ecco, tengo a dire anche qui che questo discorso dell'eternità degli stati del mondo è un discorso che spesso i fisici trovano più rispondente alla loro mentalità di quanto non accada con i filosofi. Perché se noi dovessimo in qualche modo indicare la sostanza della teoria della relatività, lei parlando come ha parlato mostra di saperlo, la teoria della relatività afferma appunto che il futuro e il passato non sono meno reali del presente. E allora si dirà, ma allora sei d'accordo con la teoria della relatività? No. Per lo stesso motivo per cui il Signore prima diceva, siamo d'accordo sul fatto che se si enuncia semplicemente il principio di non contraddizione, è un dogma. Così qui diciamo, la teoria della relatività si fonda su una logica, che è la logica dove la cosa viene vista come oscillante tra l'essere e il nulla. Sulla base di questa convinzione, che lei trova nella prima pagina della teoria della relatività pubblicata, che è interviata in Audi, mi pare negli anni 60, nella prima pagina della teoria di Einstein, della teoria della relatività, si trova enunciato il concetto di cosa in questi termini. Il prima e il poi delle cose sono un concetto ultimo che non può essere ulteriormente indagato. Il prima e il poi vuol dire la cosa come prima e la cosa come poi, cioè la cosa quando ancora non è, la cosa quando poi non è più, che è un concetto ultimo anche in campo scientifico. Ebbene, la teoria della relatività però può essere una metafora, anche se appartiene al modo in cui l'Occidente intende la cosa, può essere una metafora di quanto stiamo dicendo. E Popper, parlando con Einstein, lo chiamava Parmenide, e Einstein si lasciava chiamare Parmenide. E Popper, è Popper che dice a Einstein, la sua concezione che sostiene che il futuro non è meno reale del presente, e così il passato non è meno reale del presente, Popper diceva a Einstein, la sua concezione può essere paragonata appunto a una bobina, e lei l'ha chiamata bobina, può essere paragonata a una bobina dove tutti i fotogrammi sono già. Allora, il divenire che cos'è? La proiezione dei fotogrammi. Prima osservazione, non dico che il divenire sia illusorio, dico è illusoria l'interpretazione nichilistica del divenire. Il divenire nella sua interpretazione non nichilistica, abbiamo detto, è il sopraggiungere degli eterni. Quindi non è illusorio il sopraggiungere degli eterni, è illusorio credere che il sopraggiungere e l'andarsene sia il venir dal nulla, l'essere creati e l'andare dal nulla. Chiusa questa precisazione, a questo punto Popper diceva a Einstein, che accettava l'immagine della bobina che si tratta di proiettare, Popper obiettava a Einstein, e proiettore? Il proiettore è un fotogramma, o è qualche cosa di diverso? C'è un fotogramma, non c'è ancora la proiezione. Ma se il proiettore non è riducibile a un fotogramma, allora c'è un divenire che è la proiezione, che smentisce il teorema per il quale tutto è eternamente nella bobina. Alla qual cosa Einstein non poteva rispondere. Perché? Ma perché mancava di un concetto che qui ho appena accennato, fa parte di quell'inerpicata verso la quale mi hai finito questa sera, e c'è il concetto di apparire, di quell'apparire che include il passato, il presente, il futuro. Se noi diciamo, quando, ecco il Big Bang,
il Big Bang non sta al di fuori dell'apparire, no? La scienza considera la mente come un evento che appare in un certo momento nella storia del mondo, e invece l'apparire è quella mente originale, mente vuol dire mano, quel permanere originale, che include il tempo. Anche qui si tratta di rovesciare non solo il concetto aristotelico di individuo, ma di dire alla scienza, diamo alla scienza ciò che della scienza, ma diamo a Dio, in questo caso, quel che è di Dio, e cioè che la mentalità originaria è l'apparire in cui è incluso il tempo. Per la scienza invece la mente emerge a un certo momento della storia del mondo. Bene. E Einstein non poteva rispondere all'obiezione di Popper perché mancava del concetto di cerchio dell'apparire entro cui sopraggiungono gli eterni. E quindi nella discussione tra Einstein e Popper aveva ragione nel dirgli: enunci una teoria che smentisce se stesso, perché la proiezione non può essere ridotta a un fotogramma.
Sì, professore, così c'era un'ultima mano alzata, se non mi sbaglio, con le parti, un'ultimissima domanda, spero breve, per cortesia, per il professore, perché poi deve andare, che tra l'altro è in procinto di partire per questo. Ecco, sì, c'era la domanda, grazie, si può solo alzare.
Mi scusi molto velocemente, se ho capito bene, e volevo chiederle anche appunto come pensare all'olocausto, ma ha già risposto. Se ho capito bene, però, lei distingue Nietzsche dal tradizionale scetticismo. Vorrei capire perché Nietzsche non rientra in quella autocontraddizione che ha citato a proposito dello scetticismo. Grazie molto.
Nietzsche è uno che più radicalmente formula la follia. E la follia può essere o incoerente, là nella tradizione dell'Occidente, là dove il divenire delle cose è dominato da un eterno che è il Signore di cielo rispetto al cielo. Allora, rispetto a questo nichilismo incoerente, Nietzsche è la rigorizzazione, perché è uno di coloro che fa vedere come, poiché il divenire delle cose è l'evidenza, non ci può essere un eterno. Ma è la rigorizzazione della follia. Infatti, quando ho esordito l'ultima fase del mio discorso, ho cominciato l'ultima fase del mio discorso, ho detto: accenniamo a qualche cosa che sta al di là della totalità dei modi in cui la libertà è stata intesa lungo la storia del mondo. Quindi, cioè, dice, certamente che il mio discorso dà una mano alla filosofia del nostro tempo per rendersi coerente, ma dà una mano affinché la follia si renda coerente. Dopodiché la follia si prende, dopodiché si prendono le distanze dalla follia. E si vede in Nietzsche uno di Corpore da parte, uno di Corpore Gentile, uno di Corpore Dostoevsky, uno di coloro che più radicalmente hanno pensato la cosa come divenire dall'essere e dal nulla.
Grazie a tutti e grazie al professore di questo regalo che ci ha fatto quest'anno.
Grazie.